Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, Radio Vaticana Italia. Oggi vi raccontiamo una bella storia, una impresa che si sta per svolgere. Quanto vi piace il mare, l'oceano, quanto vi piace la barca a vela, la natura. Allora, a Giovanni Malcuori piace moltissimo, tant'è che si appresta ad attraversare il Pacifico. Oggi è qui con noi. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buonasera.
Giovanni.
Buon pomeriggio, anzi.
Ma sì, anche quasi sera. Buon pomeriggio, lo saluto subito ad Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere Onlus. Ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Grazie ad entrambi di essere venuti a trovarci. Allora, traversata il Pacifico non è proprio un'impresa da tutti i giorni. Vorrei capire intanto quale sarà precisamente il percorso che ti appresti a compiere con tuo fratello, con cui quindi condividerai questa esperienza. Non sei nuovo, hai affrontato qualche anno fa la traversata dell'Atlantico. Qual è la motivazione che c'è dietro? Come è nata questa idea?
Dunque, no, non è una cosa di tutti i giorni, ma non è neanche un'impresa tipo Amundsen. Insomma, si può fare, si è fatto in tanti modi. Quello che io cerco è proprio immergermi quanto più possibile dentro la natura, e secondo me stare dentro la natura significa non addomesticarla o comunque viverla in situazioni reali, e la natura è difficile, violenta, faticosa, bellissima. E credo che in una traversata oceanica uno possa vivere questo. Quindi non decidi nulla tu, decide la natura, e quindi sei nelle mani, sei le mani di Dio, insomma, come vogliamo.
Sei esposto senza troppe sovrastrutture, recuperando un contatto davvero molto intimo.
Ed è esattamente quello che cerco, il contatto con la natura, senza intermediazioni.
Allora, vediamo di capire quale sarà questo percorso e quando comincerà. Tu hai una barca a vela a Panama, giusto?
Sì, è arrivata a Panama appunto dopo la traversata dell'Atlantico.
L'andrai a recuperare, dopodiché affronterai questa impresa che avrà quali tappe?
Dunque, penso di partire i primi di maggio da Panama. Ci vorranno 10-15 giorni per raggiungere le Galapagos. Dalle Galapagos, la mia è una barchetta piccola, non è una di queste...
Ecco, diamo l'idea, qui siamo in radio, dobbiamo sempre fare uno sforzo descrittivo ulteriore, insomma, per dare modo agli ascoltatori di immaginarsi.
Sì, no, non è una barca tipo Giovanni Soldini, è una Alpa 1150.
E tu non sei Giovanni Soldini perché? Perché non sei, diciamo, uno skipper a tutti gli effetti, non sei...
Non mi definisco velista, perché non lo faccio per lavoro... sono, non so, un amante della vela, oppure no, un amante del mare. E la vela, secondo me, è il mezzo più bello per vivere il mare. Certo. Non sono un velista perché non lo faccio di professione. Odio le regate, per esempio, perché? Io ritengo che il mare o la vela sia proprio la bellezza della vela sia la lentezza. Mm. La regata è in antitesi, chiaramente. Mm-hmm. La regata ha bisogno di molta tecnologia, quindi molta intermediazione dell'uomo.
Certo.
E invece la vela è un pezzo di stoffa che raccoglie il vento. Poi chiaramente Soldini non sarà d'accordo.
Allora, dicevamo, il percorso?
Percorso quindi Panama-Galapagos, 15 giorni, 10-15 giorni. E poi dalle Galapagos alle Marchesi, sono 3100 miglia e potrei metterci anche 4 settimane.
Mm.
Appunto, perché la mia è una barchetta di 40 anni fa, molto piccola, stretta, scomoda, che però va bene.
E beh, vorrei sperare.
Dalle Galapagos, è iniziata la Polinesia, quindi ci saranno le Tuamotu, le isole della Società, fino anche a Bora Bora, insomma, quello è la...
Per un mese tu non vedrai terra.
Ecco, dalle Galapagos alle Marchesi non c'è terra, quindi per un mese... Niente terra, non si vede.
Questo a qualcuno potrebbe creare un attacco di panico, come me, invece a qualcun altro no.
Ma guarda, io penso che in mezzo al mare si vive quello che è la situazione reale. Cioè noi abbiamo l'illusione qua in città di governare le cose, abbiamo il social, il telefonino, il computer... appunto ci
attrezziamo
con queste cose proprio per vincere la paura. In realtà, secondo me, la paura si sconfigge facendo aprire il sipario. Il sipario, e comunque la realtà delle cose, è che noi non comandiamo, direbbe mio fratello. Se scoppiasse ora una supernova, non siamo noi a deciderlo. E quindi la realtà delle cose...
Penso che noi non potremmo farci nulla.
La realtà delle cose è che noi non decidiamo. E quindi in mezzo all'oceano tu ti senti, come diceva Lucio Dalla, uno sputo. E ti senti un puntino certo, nell'universo, e peraltro anche di passaggio nella vita, quindi ti senti quello che in realtà è, e a me questa cosa mi fa stare bene, non so perché, forse sono matto.
Non è vero, no, non credo proprio. Cosa c'entra Sport Senza Frontiere Onlus in tutta questa impresa? Alessandro?
Sì, Sport Senza Frontiere Onlus.
Che è cos'è?
È prima di tutto un sogno, insomma, che poi è diventata realtà. È una Onlus, un'associazione che ha come missione quella di aiutare bambini e ragazzi in difficoltà, che vivono in situazioni di marginalità, di discriminazione, insomma i più deboli, attraverso lo sport. Sono tante le forme di aiuto che si possono erogare, insomma per mia cultura personale, per mia storia, insieme alle persone con cui abbiamo condiviso questa avventura, io penso che lo sport sia uno strumento tra i più efficaci per aiutare, proprio soprattutto in giovane età, a crescere meglio e a dare, come dire, una serie di valori importanti nella vita.
E allora questa impresa ben si inserisce in quello,
sì,
che è lo spirito del vostro,
si inserisce doppiamente
gruppo,
o triplamente, se mi posso permettere,
al cubo,
perché intanto sono legato da Giovanni da una vecchia amicizia che passa per aver aiutato nell'educazione e nella crescita dei suoi figli, che sono stati i miei allievi. Io sono un allenatore di uno sport raro e complesso, ma molto formativo, come il pentathlon moderno. Cinque sport in uno.
Caspita.
Una roba, come si dice a Roma, un po' impegnativa.
Oggi parliamo di potenze proprio matematiche. Alla quinta adesso siamo arrivati.
E perciò, niente, io ho avuto il piacere di avere come allievi i figli di Giovanni. Quando erano piccoli li ho portati fino a, insomma, che erano più grandi, attraverso lo sport, e poi interpretando questo mio lavoro, ma che non è un lavoro, è una passione, una missione, forse ancora meglio, con la consapevolezza che, insomma, tu dai il meglio di te attraverso quello che sono le regole, i valori, le dinamiche che attiva lo sport per aiutare a crescere meglio questi ragazzi. Perciò questa è un'amicizia che mi lega a Giovanni da tanto tempo, e abbiamo sempre condiviso il fatto che la musica, come lo sport, come l'arte, siano forse strumenti più efficaci per aiutare le persone a crescere meglio, a diventare più forti.
E non abbiamo a caso citato la musica, perché Giovanni è anche musicista, tra l'altro fondatore di una scuola di musica, Officine Musicali del Borgo,
sì.
E quindi sei a contatto proprio con i più giovani che si accostano a quest'arte.
Assolutamente, l'origine della nostra combinazione è questa, che le cose belle aiutano a crescere. E io lo vedo con la musica, come Alessandro lo vede con lo sport. Dare un'opportunità, come io l'ho avuta, da piccoli, soprattutto nell'età dell'adolescenza, dove non ci sono molti fari e punti di riferimento, mettere un ragazzo di fronte a una passione, o comunque diciamo di fronte a qualcosa di bello, perché una musica o anche una disciplina, che può essere lo sport, ti obbligano a avere un'attenzione verso te stesso, sia a livello fisico che mentale.
E a restare in una dimensione del fare, poi, no?
Sì, ma dell'introspezione, ripeto, sia fisica che mentale.
Sì.
Questa opportunità dà un faro, dà un punto di riferimento che io ho visto personalmente, io per quanto riguarda la musica, Alessandro sicuramente per quanto riguarda lo sport, si possono salvare delle persone. Quindi non è solo la beneficenza intesa come cose,
certo,
vitali, no? Dar da mangiare a chi non ce l'ha, le medicine.
Chiaro.
Qua non è sopravvivenza, qua però è vita. Per cui un ragazzo che non ha questa opportunità, e gliela possiamo regalare, mi sembra una cosa meravigliosa, perché può cambiare una persona.
E quindi voi, in questo senso, vi siete inventati una modalità concreta per venire incontro,
sì,
a queste persone. Ce ne vuoi parlare, Alessandro?
Sì, sì, per chiarire, perché stiamo parlando di questo legame, del valore delle nostre attività, però ci siamo trovati alleati in questo, nel senso che con Giovanni qualche mese fa ci siamo trovati e lui mi raccontava questa sua, questo suo sogno, questa sua avventura, e da lì è uscito fuori: ma lui sa quello che facciamo noi per aiutare i bambini, e ci è venuto: scusa, ma perché tu non arricchisci questa tua impresa, oltre che per te stesso e per le bellissime parole che diceva prima Giovanni nel suo percorso di vita, ma per aiutare altre? Cioè, allora ci è sembrato una cosa naturale, perciò tecnicamente questa traversata che farà Giovanni col fratello servirà a raccogliere fondi che noi destineremo ai nostri bambini, ai progetti, e evocativamente il nostro obiettivo è raccogliere 5.000 euro, perché 5.000 sono le miglia che farà Giovanni in barca a vela, ed è una cosa bellissima, si aggiunge un valore molto forte, no, a questa sua impresa che già di per sé era molto bella, così gli si dà una dimensione sociale, una dimensione di comunità, insomma da una cosa fatta per se stesso può diventare una cosa che aiuta tante persone.
E questo
è
mi
una
sembra
sfida
lo spirito.
Nella sfida, cioè io vado a fare 5.000 miglia, e perché non raccogliere 5.000 euro, che è una cifra accessibilissima, insomma 5.000 persone che donano un euro.
E noi ci uniamo a questa sensibilizzazione davvero con molto piacere. Tra l'altro in mezzo a questa impresa c'è anche Mare Vivo, e proprio domenica prossima alle 11, lo diciamo soprattutto ai nostri ascoltatori romani, al barcone di Mare Vivo sul Tevere si terrà la presentazione ufficiale di questa iniziativa che ti vede collaborare con loro. In che termini?
Io attraverso attraverso l'Oceano Pacifico, quindi mi chiederanno di raccogliere dati, campioni, materiale fotografico per poter fare magari un po' di sensibilizzazione, perché a proposito delle cose belle, non c'è niente di più bello che il nostro pianeta Terra, se riusciamo ad averne un po' più di cura sarebbe bellissimo.
E quindi tu farai la tua parte.
Non salverò il pianeta sicuramente,
cercando certamente di invitare,
basta una persona che evita di buttare una busta di plastica, forse qualcosa è fatto.
Allora, paure mi sembra che tutto sommato non ce ne siano più di tanto.
No.
Come ti stai preparando? Come vi state preparando? Come ci si prepara ad affrontare un'avventura del genere?
Ma è una cosa più mentale che fisica. Innanzitutto, effettivamente, la cosa più difficile è lasciare quello che uno ha qui, quindi affetti, lavoro, mettere le cose in maniera da poterlo fare. Questa è la cosa più difficile. Poi alzare una vela si fa.
Cosa si mangia?
Si pesca molto. Comunque a Panama c'è ogni cosa, per cui imbarcheremo riso, farina, facciamo anche il pane a bordo.
Veramente?
Sì.
Questa cosa mi interessa moltissimo.
No, perché il pane qua non ha lo stesso valore, ma a bordo, quando non lo mangi da 15 giorni, il pane assume
forse
un valore.
Arriva a un certo punto una certa nostalgia.
Assolutamente sì, assolutamente
certi
sì.
Sapori.
Quindi dopo 15 giorni sfornare il pane è una cosa.
Ci racconti qualche curiosità, qualche retroscena, magari che riguarda la traversata precedente? Ti sei trovato in una situazione magari difficile, te la sei cavata più che bene?
Ma la situazione, no, direi difficile no. Uh-huh. La prima volta, quindi l'Atlantico era la prima volta e non sapevo cosa potesse significare stare appunto 20 giorni senza vedere terra.
Ecco, cosa succede? Puoi trovare un po' delle parole per esprimere?
Difficile domanda. Parole non ce ne sono. Si rallenta tutto. Si rallenta il ritmo, si rallenta ogni cosa. L'unica attività era leggere, scrivere, pensare. E alla fine direi che la cosa più importante che mi offre una traversata oceanica è proprio questo: l'opportunità di stare un po' con te stesso, di pensare, riflettere, scrivere. E questo è un lusso se lo paragoniamo alle vite che facciamo oggi in città.
Sì,
non ti dico oggi che ho fatto
sì.
Io a Roma, anzi questa settimana mi sogno ogni tanto
le
proprio
gincane.
il non fare niente,
il non fare.
Quindi l'appuntamento della giornata era il calar del sole, andiamo a prua con la birra e ci vediamo questo cinema. Ecco, queste sono sensazioni che però, cioè, vi giuro, accade tutti i giorni, e tutti i giorni il sole tramonta e tutti i giorni nasce.
E forse noi non lo guardiamo abbastanza, no. Alessandro. E beh, ti sei trovato in situazioni simili? Forse no.
Io non sono un velista, contrariamente a Giovanni. Mi sono trovato però attraverso lo sport comunque a vivere situazioni del genere.
Situazioni limite anche.
Situazioni limite. Negli ultimi anni, proprio per aiutare i bambini che seguiamo della Onlus, per esempio ho iniziato a fare delle maratone. Io sì, ho fatto sport, ma insomma così ho allenato. E perciò ho iniziato a fare le maratone, 42 chilometri. E questa, coinvolgendo anche amici, persone, e questa di per sé, per quanto sia un'attività che fanno in tanti, non tantissimi, perché comunque è uno sport poi che diventa a quelle distanze un po' duro, ti porti al limite. E poi dipende da come lo fai. Sono d'accordo con Giovanni, lo si può fare gareggiando per, come dire, per cercare di fare il miglior tempo possibile, che ci sta, perché è uno stimolo nella vita, bisogna avere un obiettivo, ma anche soltanto arrivare, traguardare, arrivare all'arrivo magari con amici che hai coinvolto, acquisisce un valore particolare. Perciò insomma, come metafora, lo sport te ne offre tante, come arrivare in cima a una montagna o arrivare in bicicletta sulle Dolomiti e fare 200 km, insomma, di cose se ne possono fare che ti mettono in condizioni limite estreme, ma soltanto lì trovi le risposte e cresci e diventi più forte. Insomma, questa è una cosa molto importante.
Mi sento un po' pigra. Come ti tieni comunque in contatto in qualche modo?
Ma anche c'è una vecchia radio a onde corte con cui
possiamo seguirti?
Parlare. Sì.
Lancio in diretta.
Non è niente.
Dice il tecnico di no.
Vabbè, no. E non è niente di certo, dipende dalla propagazione, è una cosa un po' romantica. Comunque, tramite la rete di radioamatori uno riesce a contattare terra e mandare.
Come si chiama la tua barca?
Papa Yaga.
Cioè?
No, nulla. Non
cioè
lo so.
Nulla.
L'ho comprata, aveva questo nome e è rimasto.
Allora, a maggio partirai, giusto?
Partirò a maggio e farò 5.000 miglia. Io spero che qualcuno voglia aiutare Papa Yaga ad arrivare in fondo al viaggio. Quindi,
diciamo come si
esatto.
può fare in concreto.
Volevo essere un pochino meno poetico in questo momento, come presidente della Onlus, che ha il dovere comunque di raccogliere fondi e impiegarli, perché specifico per i nostri radioascoltatori che noi organizziamo e facciamo corsi sportivi gratuiti per questi bambini e ragazzi, totalmente gratuiti, perciò è un impegno importante. Siamo molto contenti che lo stiamo riuscendo a fare anche con numeri interessanti, si sta propagando. Perciò, per tornare alla nostra impresa, noi sul nostro sito www.sportsenzafrontiere.it c'è la pagina dedicata all'impresa di Giovanni Papa Yaga e c'è la possibilità di donare online. Perciò c'è una bellissima cosa che ha scritto Giovanni, insomma, che ha dedicato questa impresa ai nostri bambini, e c'è la possibilità tramite carta di credito o PayPal di fare la donazione in diretta e lasciare un messaggio di incoraggiamento. Ce ne sono già di molto belli dedicati, insomma, a Giovanni e alla sua impresa, e perciò ecco, concretamente abbiamo una piattaforma per raccogliere fondi attraverso il sito.
Ma pochi, basta un euro, 5 euro.
Ma certamente, e poi
io, se dovessimo superare i 5.000 euro, sarei molto contento.
Bastano pochi, ma la somma di tanti.
Ma vogliamo
tanti
alto,
pochi,
vogliamo alto. E se non sbaglio, tra settembre e ottobre, qualora appunto raggiungerete questa cifra, ci sarà la possibilità anche per alcuni ragazzi.
Certo,
che vogliono.
Diciamo, nel progetto c'è anche questo, perché loro offrono lo sport gratuitamente a dei ragazzi. Naturalmente questi ragazzi devono dimostrare una certa costanza, un certo impegno, e non è sempre facile.
Certo, è una predisposizione.
Perché poi se è costrizione non funziona. Però per i ragazzi più costanti e impegnati ci sarà il premio. E io li porterò in giro in barca a vela a vivere delle emozioni che secondo me non posso dire solo la barca a vela può regalare, ma insomma, delle emozioni,
sì, diciamolo,
importanti, e, ecco, come premio, però come premio, ma anche come possibilità, come virus che uno inserisce in un organismo e può darsi che diventa una passione, e magari,
come
no, sappiamo.
Ridiciamo il sito
www.sportsenzafrontiere.it.
Ricordatelo, grazie ad Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere Onlus, a Giovanni Malcuori per questa impresa traversata del Pacifico, praticamente un mese si può ipotizzare che passerai senza vedere terra all'orizzonte. Davvero moltissimi auguri. E buon viaggio.
In bocca al lupo.
In bocca al lupo.
Si dice.
In bocca al lupo si dice, certamente.
E io non ti do la risposta.
Certo, non me la dare. 15:56, tra un quarto d'ora circa ritorneremo in diretta. Restate sintonizzati, Radio Vaticana Italia.